rispondo velocemente a due domande per poi lasciare più spazio a loro. Allora, per prima rispondo al matematico di cui non ricordo il nome. Mi scuso se ho fatto capire che gli atei sono più intelligenti dei credenti, perché non è emerso da nessuna ricerca, semplicemente sia dalle ricerche americane che dalla tesi di laurea che avevo fatto io, un maggior numero di atei era laureato, aveva master, eccetera, rispetto ai cristiani. Semplicemente questo. Per rispondere invece a Serena, riguardo la Serena, giusto? Riguardo la filosofia, sono anch'io convinto che sia essenziale. Anch'io come psicologo penso che se non ci fosse la filosofia incorreremmo in tantissimi errori di tipo ontologico ed epistemologico, e non penso che tutti gli atei ritengano che sia inutile. Alcuni sì, però penso che lo ritengano gli atei come lo ritengano i religiosi, quindi questo non è un problema. Chiudo rispondendo sia a un signor Granis che poi all'altro Don di cui non ricordo il nome. Ecco, rifacendo proprio ad Heidegger, penso sia uno dei più grandi filosofi, anzi penso il più grande del Novecento, e quasi tutto ciò che ha detto è stato confermato dalle neuroscienze. Infatti lui diceva che l'uomo è sempre nell'atto di compiersi, è sempre più avanti rispetto a se stesso, e richiamo sempre questa immagine. Sempre più avanti rispetto a se stesso, e se non fosse così si è visto che, appunto, che sarebbe depresso, ovvero se utilizzasse poco quelle aree del cervello che servono proprio a progettarsi, sarebbe in una condizione di depressione. Quindi per fortuna che l'uomo non è mai contento di quel che ha. E poi c'è chi trova questo progettarsi in Dio, nella religione, ben venga. C'è chi lo trova in alto, l'importante è che cerchi sempre qualcosa in più di quello che ha. E adesso lascio la parola a Gianni.
Sì, bene, grazie. Serena, a te, perché gli atei si distanziano dalla filosofia? Anche qua io starei attento alle solite generalizzazioni. Io parlo per me. Per me la filosofia, per come la conosco, ok, può dire tutto il contrario di tutto. Quindi io mi attengo più a discorsi scientifici che non filosofici. Ma è la mia posizione, sottolineo. Dopo, se trovi un altro ateo che invece fa propria la filosofia e la ritiene utile, importante, necessaria, ben venga, ma siamo sempre alle solite. Non dobbiamo generalizzare come invece costantemente fa il Papa. E quindi mi allaccio subito a Francesco Cattolico. Beh, Francesco, non so se sia ancora qui in sala, se così ti vedo, grazie. Lo ammetto, l'ho già messo prima nella mia introduzione, una certa rabbia, io personalmente ce l'ho. Ma sai perché? Perché io mi sento quotidianamente, ok, che c'è qualcuno che impone i suoi valori a me. Come ha detto poco fa Sandra, ok, se io, ateo, non impongo a te di staccare le cannette di una alimentazione forzata o idratazione forzata, come è successo con Eduardo Negrato, non ti costringo. E invece tu, cattolico, vorresti costringere me. E questa è la differenza. Per cui, come ha detto appunto Sandra, c'è una certa rabbia. Ma la rabbia deriva anche dal fatto, e rispondo alla tua seconda domanda, perché dovrebbe importarmi ciò che dice il Papa? Sul Papa quasi quotidianamente parla degli atei. Quindi io, essendo ateo, è logico che mi interessa quello che dice il Papa, come lo dice e cosa lo dice. E perché mi dovrebbe dare fastidio le frasi del Papa? Con tutto quanto quello che ho detto prima, se io dicessi a te che non sei umano, che sei senza dignità, che, e dai uno, dai due, dai tre, oggi, domani, se per tutti la pazienza penso abbia un limite. Tant'è che la risposta della lettera di Catano, che ti invito ad andare a trovare sul sito qua, ok, che non l'ho letta prima perché, ok, il tempo, ma ti riporto solamente una frase. Le parole usate dalle gerarchie cattoliche, quindi non solo del Papa, nei confronti degli altri, più in generale dei non credenti, sono pesantissime. Battere a guardare. In esse non scopro alcuna forma di rispetto. La vostra è un'autentica demonizzazione di chi non appartiene alla Chiesa Cattolica. Forse non ve ne accorgete, ma state vilipendendo la dignità di chi non crede. Ogni tanto ne negate addirittura l'umanità, la frase che ho detto prima, negate l'appartenenza degli atei al genere umano. Ed è chiaro che se si nega questo, negare i diritti è il passo logico conseguente, perché come all'epoca dei bracci secolari, il passaggio dalla teoria alla pratica è sempre sorprendentemente rapido. Rispondo poi al signore anziano, ma lì l'inferno che va a legna, a carbone, e il parroco che non dava risposte, è molto semplice, eh? La Chiesa nel 1200 al tempo di Dante aveva le idee molto chiare, anche Dante stesso aveva le idee chiare, che prima è stato sollecitato dal pittore maestro. Allora, a quel tempo chi metteva in dubbio che l'inferno era nelle viscere della terra? Nessuno. E chi metteva in dubbio che invece il paradiso era nei cieli celesti? Nessuno, perché quella era la conoscenza del tempo. La scienza è andata avanti, sono passati 800 anni, si è capito che nelle viscere della terra c'è la lava, bla bla bla, e che nel cielo c'è l'universo con i pianeti distanti anni luce l'uno dall'altro, e quindi oggi ci si chiede: ma l'inferno è davvero il fuoco? Allora la Chiesa risponde, perché lì è chiaro che non può dire sì, è vero che c'è il fuoco con la porta e con il cifro che ha le orecchie a punta, non lo sanno neanche loro come ha fatto il diavolo, questo è pacifico. E allora la spiegazione è uno stato dell'essere. Lascio a voi interpretare cosa possa essere lo stato dell'essere, e questo vale sia per l'inferno che per il paradiso. La signora Pasqua che lamenta il fatto della donna mancante e anche il corpo femminile. Ha ragione signora, e questo manca anche forse un po' nella nostra rivista. Io più volte ho sottolineato che per esempio il titolo dovrebbe essere l'ateo e l'atea. È giusta questa osservazione? È giusta. Signor Alberto, gli atei non sono più intelligenti, qui ha già risposto Giovanni. Nessuno ha detto che gli altri sono più intelligenti, chiaro? E su cosa gli altri fondano i loro valori? Bella domanda. Allora, i nostri valori sono quelli dell'umanesimo, sono quelli dei diritti universali. L'ho detto prima, la rivoluzione francese, che dopo è sfociata nella dichiarazione universale dei diritti umani, la libertà, ma ci sono pochi che fanno le rivoluzioni per la libertà, che muoiono per la libertà, questi sono i nostri lavori. L'affermazione della persona, della nostra personalità, il mio diritto, per esempio, di fare il testamento biologico come voglio io. Questa è la mia libertà. E io qui trovo la felicità. Io posso rispondere qui al Monsignore. Non sarò mai felice fin tanto che c'è qualcuno che mi dice come devo vivere. La mia vita, signori, la mia vita è mia, non è né di Dio, il loro, né della Chiesa, la loro, e neanche dello Stato, il nostro. La mia vita è solo mia. Rispondo poi al signore con il cappello, che scuso, non ricordo mai il nome, ma vabbè, qua la congrega nera, la confraternita nera, il nuovo modo di mangiare, quindi mi arrendo. Non so cosa dirti, scusami, non so cosa dirti.
200 milioni di morti in 800 anni, e 2 milioni sotto l'acqua alpino.
Il signor Giuseppe per la felicità. Signor Giuseppe, le do ragione, la felicità è fatta di esigenze fisiche, familiari, affettive, abbiamo detto prima, no? E anche di infinito per chi lo sente. Va benissimo. Ognuno, come ho detto io nella mia relazione, deve trovare la sua felicità. Non è importante se il Monsignore è felice, o Zenti, che diceva, adesso con Zenti nell'incontro con la H, che diceva che lui tutti i giorni è felice perché parla con Dio. Beato lui, va bene. Forse se uno, mia zia che tutte quante le sere sorprendeva fuori dalla finestra sui ladri, l'hanno portata a essere ricoverata. Se lui va bene così, va benissimo. Va benissimo, come ho detto prima, ognuno deve trovare la sua felicità. Angelo Longo, condizionamento da piccoli, questo è sacrosanto, signore. Non a caso la Chiesa fa il battesimo a 3 mesi, imprinti, devi cominciare subito. Battesimo, confessione, comunione, cresima,
è un crimine.
Per carità, voglio dire che il condizionamento è fatto così. Ora, essendo la religione un dato, è riconosciuto che la religione è un dato sensibile della personalità umana. Bene, perché non mettere che il battesimo come un partito? Che uno si iscriva minimo a 14 anni? Io non mi invento di iscrivere le mie figlie al Partito Comunista, al Partito Fascista, alla Democrazia Cristiana, appena nate. È fuori da una logica, da ogni logica, è fuori da te, non stanno appena nati. Poi sui 5 miliardi di anni, lì l'hai sparata rossa, perché sono 4 miliardi e mezzo la Terra e l'uomo sapiens sono al massimo 50.
Presa dentro 6 miliardi a 5
miliardi. Ezio, la verbosità e la contrapposizione, come ha detto, è nelle cose. È nelle cose. O tutti abbassiamo i toni, e sono io il primo, sono d'accordo, ho chiamato il Monsignore perché lo stimo per la persona che c'è sotto quella veste, perché per conto della veste veramente faccio fatica in questa Italia che, scusatemi, quando si dice, è stato detto che è una colonia del Vaticano, io francamente lo dico, l'Italia è una colonia del Vaticano. Nelle leggi dei diritti civili, l'Italia è colonia del Vaticano. Si niente da fare. Perché? Perché abbiamo il testamento biologico che non possiamo farlo come ognuno vuole. Abbiamo la fecondazione medicamente assistita che siamo costretti ad andare all'estero. Abbiamo l'aborto. Abbiamo per esempio, l'ultimo. È niente, volendo sto rispondere a questi grossi problemi della morte, la fecondazione, il testamento, i crocifissi negli edifici pubblici. Ma io dico, ma possibile che la Chiesa ci tenga così tanto a marcare il territorio? Ma perché? Perché pretendere che il crocifisso venga imposto a tutti, a quelli che sono atei, a nostri, o anche di altre religioni? Questa è la forma di imposizione, io la sento così, ok? Sì, ho capito, ma dipende dalla Chiesa. Dipende dalla Chiesa, se la Chiesa vuole, ok? Non farebbe la guerra crociata per metterli. Allora, trovare un dialogo mi va benissimo, però vorrei che così come noi non imponiamo ai cattolici niente, vorremmo che altrettanto i cattolici non imponessero agli altri o ai diversamente credenti i loro valori, il loro senso della vita e il loro tipo di felicità. Noi possiamo avere una felicità diversa da quella loro. Tutto qua.
Tocca a me un po' a concludere, forse concluderà lei. Io qui questa sera sono stato ospite di amici dell'UAR e quindi ho cercato di ascoltare e faccio anche tesoro delle critiche che sono state fatte al cristianesimo o al pensiero cristiano questa sera. Non entro un po' nelle risposte, non sono attrezzato per rispondere ad una a tutte queste considerazioni. potrei fare ecco, qualche considerazione, io non sapevo che la Chiesa avesse tutto questo potere. Io credo che le leggi lo faccia lo Stato, lo Stato italiano ha tante leggi per non coincidere con il pensiero cristiano, come può fare anche di più. Credo che qui si potrebbe fare delle, cioè, potrebbe fare delle riflessioni. Una cosa forse che ho capito questa sera per confrontarmi un po' col pensiero anche se io leggo anche qui nella, cerco di conoscerlo, che forse come nel cristianesimo, nel pensiero cattolico ci sono i fondamentalisti, gli equilibrati, i progressisti, eccetera, mi sembra che forse c'è anche nell'ateismo. Adesso non so se Luar è un ateismo fondamentalista, progressista, eccetera, sono ancora da capire, però credo che c'è anche un cristianesimo diverso, un ateismo diverso. Ecco, io avevo fatto proprio quella sprovocazione iniziale perché per me il confronto non è dire quello che pensa l'altro, confutarlo, eccetera, anche perché metodologicamente estrarre dei pensieri da un contesto è molto complesso, ecco, per il pensiero. Io virtualmente ad Angelo lo consiglierei di non leggere più, non leggere, fa male. Leggi qualcosa, quando io leggo uno e non sono d'accordo, è inutile che mi arrabbi, insomma, no, l'angelo che vada per la strada, l'angelo che vada per la strada, fa prendere l'angelo, ha i suoi anni anche lui.
E anche sui problemi.
I suoi problemi. Allora, l'unica conclusione che io mi sento di fare è questa, anche molto semplice. Qua questa sera abbiamo parlato di tutto di più, il tema però era della, sulla felicità. Ecco, per me la conclusione è questa. Mi sembra ecco, di capire anche dalle considerazioni che abbiamo fatto che l'uomo, più che possedere la felicità, è la mancanza della felicità, la continua a cercare. Ora, se l'uomo è la mancanza della felicità, a me sembra che la felicità l'uomo la possa ricevere dal di fuori, insomma, no? Perché dentro non ce l'ha tutta, la cerca dal di fuori. E questo ho voluto citare un po' l'affermazione di Kierkegaard che è una porta, cioè io la felicità la trovo segnato agli altri, eccetera. E concludo così, per me, ecco, come credente, spero di non essere un mendicato, ecco, di mente, cioè io sono credente convinto, come credo che Angelo sia convinto, eccetera. Per me come credente, io sono credente non per la Chiesa, per il Vaticano, per quelle cose lì, proprio per quel concetto di dono che qui è stato, ecco, io il Dio che ho conosciuto, eventualmente anche la Chiesa che ho conosciuto, è un Dio che si è donato. Allora il problema di Dio per me è il problema di un uomo, di Gesù Cristo, che ha detto di essere Dio di
sé. Non ha mai esistito Gesù Cristo.
Va bene. Va bene, questa sera vado a casa dicendo che io credo in non esistente, però qui si potrebbe anche discutere sulla esistenza di Gesù Cristo. Però
non è mai esistito.
Va bene. Questo lo so che ci sono persone che dice che Gesù storico non è mai esistito, però ci sono anche altre persone scientificamente che mostrano che Gesù storico non è esistito. Adesso lasciamo stare questo discorso. E la mia conclusione è questa: l'uomo è mancanza di felicità. Se può essere felice, lo può essere felice se qualcuno gli dona felicità dall'esterno. Per me, Gesù Cristo, l'uomo che io credo in realtà sia esistito, è colui che si è donato e io sono un credente perché qualcuno si è donato a me. Grazie.